La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Molto, 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 come dire, suggestive ed evocatrici le musiche dei titoli di testa di questo film. Dave Bloom, ma adesso parlerà più diffusamente di tutto ciò il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, caro Marcello, un filmone? Possiamo usarla questa parola?
Indubbiamente, quantomeno un film, diciamo, epocale. Sicuramente un film che ha cambiato anche in parte la storia del cinema, insomma, quindi è un film fondamentale degli anni 70 che rimane tutt'oggi insomma fondamentale per anche per i tempi moderni, insomma, se vogliamo, quasi anticipatore di certe tematiche di cui oggi discutiamo. Si parla di Taxi Driver di Martin Scorsese, il grandissimo regista americano di origine italiana, che non a caso rivendicò insomma la sua origine culturale nel neorealismo italiano. Insomma, lui adorava e adora tuttora Paisà, per esempio, insomma, vedeva i nostri film del dopoguerra religiosamente, insomma, e in effetti se uno osserva bene i film di Scorsese, a cominciare anche da questo di cui parliamo oggi, dei segni, ma non solo questi, li vediamo, insomma, di neorealismo. Si tratta di un film appunto che segnò uno spartiacque negli anni 70, soprattutto nella descrizione degli ambienti notturni della grande mela, diciamo, di New York, di quello che allora appunto era un mito per tanti, anche noi, per la musica, per lo spettacolo, per l'arte, per il cinema, per tutto, che comunque aveva un sottofondo oscuro. Insomma, le notti di New York non erano affatto sicure, erano piene di criminalità, piene insomma di disagio proprio così esistenziale. piene di persone, appunto, spacciatori, prostitute, insomma, che giravano tranquillamente per la città. E il film ci racconta di un reduce dal Vietnam, quindi è uno dei primi film in cui la figura del reduce dal Vietnam viene approfondita, che è totalmente, si sente totalmente inadeguato in questa società in cui vive, in cui dovrebbe essere riammesso dopo la tragedia del Vietnam, dopo quello che ha visto e quindi da cui è rimasto profondamente turbato, e non viene per nulla aiutato nel reinserimento sociale. Insomma,
è totalmente ignorato come molti di loro.
Totalmente ignorato, come purtroppo è avvenuto per quasi tutti i reduci dalle guerre. Insomma, ormai c'è addirittura una narrativa specifica, anche sanitaria, sui casi di deviazione diciamo, di queste persone che prima sono state utilizzate in guerra e poi abbandonate.
Purtroppo questa letteratura scientifica, o comunque questi studi sociali, continuano ad essere incrementati di nuovi capitoli, perché poi c'è tutto quello che è successo con la guerra del Golfo.
Anche con quella che avviene adesso.
Quindi insomma, ci saranno motivi di osservazione e di approfondimento, purtroppo, ancora a lungo.
Purtroppo sì. Nella fattispecie, questo reduce dal Vietnam, che non trova modo di, insomma, non ha amici, sostanzialmente vive solo in un tugurio, è ai limiti della povertà.
Soffre di insonnia.
Soffre di insonnia, proprio dal momento che però soffre di insonnia, la considera una risorsa, si reca presso un'autorimessa e chiede di essere assunto come tassista di notte, insomma, un lavoro che peraltro anche di discreta pericolosità per quegli anni a New York, però che lui accetta di buon grado, insomma, e quindi viene affidato un taxi e comincia i suoi giri notturni, in cui appunto viene descritto questo universo così abbastanza violento, abbastanza difficile.
Tra l'altro poi, insomma, lui è tra i pochi in servizio ad accettare di attraversare
l'intera città,
mentre invece molti suoi colleghi hanno delle grosse limitazioni.
Un ambito territoriale di Manhattan
più rassicurante.
Esatto, il Bronx, Manhattan, quelle due o tre zone che comunque conoscevano. Lui accetta di farlo, avrà coraggio, insomma, potersi muovere per tutta la metropoli, e ne vede dubbiamente di tanti colori, insomma, assiste a risse, a liti, insomma, addirittura gli capita un tizio che gli chiede il passaggio e poi dopo si ferma e lo fa continuare, appunto, anche praticamente a far funzionare il tassametro, dicendogli che vuole uccidere la moglie. Gliela indica, anzi addirittura indica, insomma, una signora, una donna.
Una silhouette dietro le tende di una finestra.
Sì, dice, ecco, vedi, mi tradisce con un negro, quindi adesso io farò giustizia. Tra l'altro, la particolarità è che questo personaggio è stato impersonato da Martin Scorsese, tra l'altro. Comunque, cosa avviene? Avviene che quest'uomo, che inizialmente sembra abbastanza così taciturno, freddo, comincia con i suoi deliri, se vogliamo, identitari, insomma, no? Lui si sente una persona sprecata, lui sente che vuole ripulire la città da tutti questi drogati.
Tra l'altro il suo pensiero viene, come dire, recitato ad alta voce, perché legge il suo diario, in buona sostanza.
Legge il suo diario, sì, infatti poi c'è, diciamo, un film in cui viene molto usata la voce fuori campo, insomma, quindi è molto ben descritto, e lui comincia questa parabola allucinatoria, insomma, gravata anche dagli atti così di in un certo senso di piccola violenza a cui assiste, insomma, gli tirano sassi sul taxi, insomma, bande di teppisti, le uova marce, insomma, lui si convince e si rafforza che se può avere una missione una persona sola come lui. Un po' come, insomma, sotto certi profili può ricordare, diciamo, il giovane Holden, no? Per certi aspetti, alcuni deliri che lui fa, insomma, non sono lontani da quelli
Col piccolo particolare che il giovane Holden era un adolescente, questo è un uomo
esatto, questo è un uomo maturo.
Almeno del doppio degli anni del
diciamo sì, ma trentina, insomma, mi pare 26-27 anni che dica il regista. Comunque sostanzialmente
però a un certo punto sembra aprirsi uno squarcio in questo tunnel.
Sì, sembra aprirsi uno squarcio perché lui, seguendo la campagna elettorale di un populista, diciamo, di uno che parla appunto a nome del popolo e che dice che quando diventerò presidente governerà il popolo, e si avvicina a questo comitato elettorale, un po' affascinato da questo personaggio, un po' perché nota una bella ragazza, così, che fa parte dello staff di assistenza per la propaganda, diciamo, di questo signore, e facendo finta di essere interessato alla campagna elettorale, cerca di avvicinare questa ragazza, la quale, insomma, sulle prime dimostra un certo, nonostante un collega abbastanza invadente che aveva palese interesse per lei cerchi di distoglierlo, lui riesce ad invitarla ad uscire, insomma, riesce ad invitarla al cinema. Solo che
fanno una colazione insieme.
Sì, fanno prima una colazione, insomma, lui si comporta abbastanza educatamente.
Addirittura prende nota nel suo diario di quello che avevano ordinato, insomma, è tutto ricco di particolari, proprio perché lui pone molta fiducia e molte aspettative in questa possibile relazione.
Esattamente, tra l'altro bisogna dire questo, hai detto giustamente molti particolari. Scorsese è praticamente minuzioso nei particolari, ma c'è anche un motivo in questo film. In questo film lui si è avvalso per la prima volta di uno sceneggiatore che poi diventerà un grande regista, Paul Schrader. Paul Schrader era uno studioso, poi lo vedremo nei film bellissimi che farà, addirittura una bellissima rievocazione di Mishima, del poeta appunto suicida giapponese, e Schrader era un uomo coltissimo che influenzò molto Scorsese, scriveva queste sceneggiature. Lui si trovava in un periodo esistenziale particolare a Los Angeles, era in corso il divorzio con la moglie, si trovava a vivere per strada, letteralmente,
perché lui stesso non dormiva.
Dentro la sua macchina.
Perché quindi non riusciva a dormire nemmeno lui.
Non riusciva a dormire neanche lui, quindi praticamente a un certo punto, preso dall'insonnia, prendeva la macchina e girava per Los Angeles tutta la notte, insomma, e annotava ad un diario anche lui. Quindi c'è qualcosa anche di personale, e qualcosa di personale di Scorsese che non si sente lontano, essendo di New York. E l'avevamo già visto, insomma, con Mean Streets, come conosceva addirittura minuziosamente le strade di New York e la vita di New York. Tra l'altro la sinergia che avviene, no, da un punto di vista religioso, perché questo è un film in cui la religione non sembra, ma ha una importanza, un peso. Avevamo un po' Schrader appunto che vedeva il trascendente in una funzione protestante, mentre Scorsese non rinnega mai, non rinnegherà mai la sua concezione di vita cattolica. Quindi dalla sinergia di queste due visioni veniva comunque, da una parte, la solitudine esistenziale del protagonista, che Schrader, insomma, chiaramente evidenziava, essendo per una religione chiaramente più individualistica, e le dinamiche sociali più o meno perverse che Scorsese metteva nella descrizione di quest'uomo, che era solissimo ma aveva intorno tantissima gente, come avviene, insomma, nel culto cattolico, dove per esempio la comunitarietà e comunque la presenza delle persone è un dato di fatto molto più che nel pensiero protestante.
Tra l'altro, una cosa che li distingue, ma proprio per questo rende l'alchimia ancora più efficace, è il fatto che, mentre Scorsese ha sempre raccontato di essersi, come dire, abbeverato al cinema da ragazzino, sin da ragazzino, non, insomma, passava pomeriggi su pomeriggi al cinema, e quindi, insomma, anche la sua come dire, poetica, viene notevolmente influenzata da tutte le immagini, da tutte le storie alle quali aveva assistito al cinema. Lo sceneggiatore confessa che praticamente lui fino all'età di 17 anni non era mai entrato dentro un cinema, quindi
sì,
c'ha proprio un'altra concezione anche della scrittura cinematografica.
Esatto. Peraltro Schroeder era stato influenzato dall'autobiografia di Bremner, che era colui che aveva attentato alla vita del governatore Wallace, e che era stato ferito gravemente, insomma reso praticamente invalido, diciamo, da un attentato qualche anno prima, mi sembra un anno o due prima, e si era studiato fino a fondo la tipologia psichica di questo personaggio, insomma, e quindi Travis, il personaggio di cui parliamo, è ispirato molto, molto anche a questo, mentre la mania per i particolari, insomma, in questo film è molto rilevante, ma anche in tanti altri film di Scorsese che la regia ci presenta, erano mutuati dall'ossessione che Scorsese aveva per Robert Bresson e quindi per il grande cinema di Pickpocket, per esempio, dove si descriveva la psicologia ma anche i comportamenti di un ladro, e in generale un condannato a morte fuggito. C'erano addirittura delle citazioni, per esempio la famosa colazione che tu giustamente hai citato con la ragazza, e i particolari ricordavano una colazione fatta un condannato a morte fuggito. Insomma, sostanzialmente è un film pieno di citazioni cinefile.
Comunque, insomma, nonostante l'incoraggiante primo incontro, poi succede
sì,
un mezzo casino.
Lui fa l'errore clamoroso di portare questa ragazza
al secondo appuntamento. Prima fa una cosa carina perché esatto, gli compra un LP di Kris Kristofferson che lui ignora chi sia. E perché appunto
lei ama la musica
e le parole di questa canzone di Kris Kristofferson gli fanno pensare che potrebbe essere una perfetta descrizione del suo spasimante.
Esatto. D'altro canto,
e quindi
ragazza
si incontrano, si rivedono, e che succede?
Si rivedono, vanno, lei la, diciamo, lui la porta al cinema, soltanto che la porta al solito cinema porno dove va. Peraltro il film che lì ci fa vedere, diciamo, delle poche immagini che comunque scandalizzano la donna, non era un film porno in senso classico, erano quei film svedesi che giravano in quel periodo di istruzione sessuale. Insomma, no?
Sì,
tipo
che è sotto,
Elga,
diciamo, la foglia di fico di essere appunto degli studi sociologici degli usi e costumi degli scandinavi.
Però, insomma, la Svezia aveva sfornato come Elga molti film di quel genere, che poi non erano strettamente film porno, comunque, insomma, nella sostanza c'era anche quell'elemento. La donna viene scandalizzata, in poche parole, insomma, se ne va sdegnata. Dice,
lo pianta in asso, gli restituisce il disco.
Lo pianta in asso, gli restituisce, però alla fine dice, tra l'altro ce l'ho questo. Dice, beh, ma prendilo, insomma, alla fine lo prende, dice, vabbè, sarà un doppione.
Lui sul momento neanche si rende conto della gaffa che ha
fatto. No, non riesce neanche a capire che cosa fa, ma io non me ne intendo, ma lei aveva detto, insomma, questo ma che mi porti a vedere un film porno? Anzi, che mi porta, perché si dava ancora per lei, a vedere un film porno. Dice, no, ma questo film, ci vengono famiglie, addirittura ci vengono marito e moglie.
Sì, è proprio una persona proprio che viene da, come se fosse sceso dalla luna, insomma.
Sì, come fosse sceso dalla luna, insomma, quindi si ritrova spiazzato, comincia a telefonarle, e chiaramente
lo riempie di fiori che vengono respinti.
Comincia a mandargli fiori, alla fine riempie il suo appartamento piccolo di tutti i fiori che vengono rimandati indietro dalla donna.
L'appartamento piccolo praticamente viene appestato dall'odore dei fiori marci.
Esatto, e lui comincia sempre più a mutuare un senso di ira repressa, di voglia di giustizia, comincia, insomma, convoca un arniere semiclandestino in un albergo e praticamente si fa vedere tutti i tipi, tipologie di revolver più o meno lunghi.
Nel frattempo lui viene respinto all'ingresso del quartier generale dell'uomo politico,
sì,
viene fatta una specie di barriera per evitare che
fa una specie di scenata, lui fa una specie di scenata a questa donna, ovviamente viene respinto, praticamente
la rabbia monta.
Si arrabbia molto, dice sei come tutte le altre e così via. E quindi niente, lentamente scivola nell'abisso. cioè praticamente comincia.
Però il caso vuole che lui a un certo punto carichi sul suo taxi, mentre è in servizio, proprio l'uomo politico, giusto?
Sì, l'uomo già per dire la verità l'aveva già caricato più verso l'inizio del film, no? E gli aveva già fatto un discorso delirante che l'aveva lasciato molto perplesso sul fatto che diceva qua New York è da ripulire da capo, spacciatori, drogati, prostitute, insomma bisognerebbe, ci vorrebbe un governo che dovesse in qualche modo mettesse ordine, e il politico che sia collaboratore si vede che insomma rimane piuttosto perplesso a un discorso così estremo, però alla fine lo rassicura, beh, se io vincerò sarà difficile ma metterò mano.
Sì, tra l'altro poi ovviamente confondendo anche gli incarichi e responsabilità, perché ovviamente un presidente degli Stati Uniti non è che si mette a pensare alle singole realtà delle città.
Che mai può delegare ai sindaci.
Certo,
insomma,
certo, però insomma è ovvio che lì pure si dimostra una grossa confusione nella testa di Travis.
Sì, insomma, infatti. E quindi, e vabbè, che poi se vogliamo è un personaggio anche molto moderno, no? Anche questo leader, diciamo, populista, ricorda molto dei leader che adesso vanno per la maggiore, sia in Europa che in America, no? Cioè che questo governo del popolo, no? Che poi ovviamente non è governo del popolo, ma viene spacciato come tale, insomma è una predicazione politica che sentiamo tutt'oggi, insomma, con molto maggior successo di allora, quando le istituzioni democratiche erano, comunque apparivano più solide, se vogliamo. Insomma. In ogni caso, questa lenta discesa nell'abisso si verifica, lui si trova davanti allo specchio con le armi a dire frasi senza senso, addirittura una classica proprio del film, che qualifica il film, sei sicuro? Dici a me? Proprio con me che parli? E certo, ci sono solo io qui dentro, questa è una battuta che si inventò De Niro, no? Il grande attore che insomma già conoscevamo come
sì, la sceneggiatura attore. Diceva semplicemente che lui borbottava tra
sì,
sé
borbottava, invece lui amplia e Scorsese alla fine decide sì, in effetti così è più efficace.
Che poi se ricordi bene Marcello, quando parlammo di Mean Streets, lì pure c'era stato uno scambio tra Harvey Keitel e Robert De Niro che era stato girato totalmente improvvisato e venne lasciato paro paro nel montaggio finale.
Sì, Scorsese era molto rispettoso dei propri attori. Quando vedeva delle cose che potevano essere interessanti, potevano essere valide per lo sviluppo della narrazione, li lasciava, insomma,
avendo poi certo materiale umano a disposizione, insomma, era sicuramente avvantaggiato, perché insomma parliamo comunque di due grandissimi attori.
Parliamo di due grandissimi attori, appunto. Tra l'altro Keitel lo rivediamo anche qua, insomma, per intenderci. Come vediamo un attore meno conosciuto che faceva parte del gruppo di amici che ogni tanto lui vedeva la sera, insomma, verso un bar, no, della zona. E Peter Boyle, vediamo, no? Il protagonista della Guerra privata del cittadino Joe, un altro film premonitore.
E non solo, era anche stato
giustizia da solo, insomma.
Era stato anche Frankenstein in Frankenstein Junior, insomma.
Era stato anche Frankenstein lì e aveva avuto un successo
comico
mondiale. Però prima c'era questo film, appunto questo piccolo film che ricordo, mi colpì molto, insomma, di questo cittadino che si faceva giustizia da solo contro i neri, i comunisti e così via, insomma, perché lo stilema era quello anche allora, no? Insomma, sostanzialmente si incammina verso l'abisso, a un certo punto lui decide che è tempo di passare all'azione e quindi paradossalmente identifica nel leader, diciamo, che si propone, Ballantyne si propone come Presidente della Repubblica, come l'elemento di ipocrisia della società.
Non solo, e poi indirettamente vuole colpire anche Betsy, che era la ragazza che l'aveva rifiutato.
Lo fa naturalmente anche per quello, certo, perché Betsy era comunque sul palco ed era nei suoi comizi e quindi per rabbia, insomma lui praticamente diventa, davvero questo film lo rende un'icona, no?
Tra l'altro cioè, nel frattempo si era inventato tutta un'impalcatura per tirar fuori rapidamente le armi da sotto il giaccone.
Sì, che ci passa un quarto d'ora di film a dimostrare come se diventa un super armato, insomma, con più di una pistola, con
col coltello attaccato agli stivaletti.
quindi si rialza, insomma, praticamente lo diventa il giustiziere, si rasa a zero lasciando una specie di
la cresta da Moicano,
la cresta da Moicano. Tra l'altro è divertente perché questo film diventa un'icona anche per molti movimenti punk che verranno dopo pochi anni, insomma, o skinhead soprattutto, no? Che imiteranno quell'abbigliamento, no? Quindi è interessante anche questo, comunque è la prima volta che appare un abbigliamento di questo genere. E così si reca appunto a questo comizio, però la sorveglianza, che è abbastanza attenta, lo scova e lo rincorre, cioè perché lo vede mettere le mani in tasca, non si fidano.
E poi si mette addirittura a parlare con uno degli addetti alla sicurezza, cercando di capire come può fare per entrare anche lui a far parte dello staff.
Sì, no? Questo l'aveva fatto però qualche tempo prima, l'aveva fatto, l'ho rivisto.
Sì, però,
proprio,
però, è comunque qualche cosa che poi lui cerca
adocchiato.
Di rivendersela, perché scrive ai propri genitori rassicurandoli, esatto. Sì, dice: sì, io sì, lavoro, certo, per conto del governo.
Lavoro per conto del governo, sto con una bella ragazza, insomma tutte falsità, tutte sciocchezze. Insomma, alla fine, quando tenta di compiere questo attentato, insomma, ovviamente fugge, miracolosamente riesce ad evitare che questi lo arrestino.
Perché le guardie del corpo lo cercano di inseguire,
sì,
insomma, lui approfitta della confusione.
Riesce, sì. È abilissimo e riesce a rifugiarsi a casa. E, ciò detto, riesce dopo poco da casa e va appunto nel luogo, insomma, dove nel frattempo lui aveva conosciuto una giovane prostituta, giovanissima prostituta, che era capitato poco tempo prima, che era entrata nel suo taxi e gli aveva chiesto di fuggire. Lui era rimasto un attimo esitante, lei era stata recuperata appunto da uno scagnozzo,
dal pappone.
Diciamo, dal pappone, che poi Harvey Keitel, tra l'altro, e che diciamo, per farlo stare zitto gli buttava lì $20, insomma. Lui era rimasto colpito da questa cosa, continuava a seguire questa ragazza, continuava, che stava generalmente con una sua amica la sera, e continuava a seguirla, voleva in certo senso, aveva capito che era in difficoltà, questa ragazza voleva fuggire, era minorenne, lui percepiva, e quindi riteneva un punto d'onore salvare questa ragazza, diciamo, da questa vita tragica che stava facendo, insomma, che aveva intrapreso. Allora fa finta di recarsi da lei, praticamente, e lei gli dice: rivolgiti a quel signore là, e l'aspetta vicino alla macchina, e lui va appunto a parlare con questo
protettore,
vapore,
certo,
diciamo così, questo protettore, e alle resistenze un po' che fa, la diffidenza che esprime questo protettore, lui per così in qualche modo, diciamo, inizialmente aveva avuto un primo incontro in cui, diciamo, aveva parlato con questa ragazza, era salito in camera, aveva pagato due volte anche diciamo al protettore della stanza dell'albergo dove questa ragazza così esercitava la sua professione, aveva tentato disperatamente di convincerla a rinunciare, questo era successo poco prima, a lasciare questa professione, a tornare, insomma, ti aiuterò io con i soldi, non aveva ovviamente voluto alcun rapporto sessuale. Dopodiché, dopo il attentato appunto a Ballantyne, si reca di nuovo in questa situazione, lei gli dice appunto di rivolgersi, insomma si rivolge anzi lui direttamente a Keitel, che è chiamato Sport, questo protettore, non trova di meglio che sparargli, visto che lui fa resistenze, che sparargli un colpo a bruciapelo allo stomaco, insomma, no? E si inserisce, entra, diciamo, dentro questo albergo, e spara anche
all'affittacamere, diciamo,
all'affittacamere, e con la Magnum gli toglie due dita, cosa che aveva già preconizzato in un discorso con gli amici: la Magnum è in grado di stagliarti le dita, così, insomma, tutto il suo film mentale, insomma, lo mette in pratica, e praticamente ritorna ovviamente ferito appunto Keitel Sport, lui spara, lo ammazza. E ammazza pure l'affittacamere, e entra dentro la stanza e vede che c'era appunto un cliente, gli scarica praticamente addosso il caricatore, dopodiché si siede sul divano e prova a suicidarsi lui, ma la pistola fa click, insomma, quindi presente un gesto totalmente nichilista che peraltro Scorsese dovette insomma prevenire la censura, no? Perché era un film, diciamo, di questa selvaggia violenza, per quanto ci fossero state, diciamo, degli episodi, però diciamo un film mainstream, come puntava a essere appunto Taxi Driver, poteva creare problemi alla censura. Fece un accordo per cui dice: sì, se il sangue lo rendiamo meno rosso, meno splatter, un po' meno visibile, la scena può passare. E così fece Scorsese e disse: no, così addirittura è più impressionante, disse Scorsese, questo buio, questo sangue più sfocato paradossalmente rende la scena ancora più efficace. Insomma, lui praticamente tenta così, alla fine si accascia su sto divano, arriva la polizia e lui viene preso. Fatto sta che dopo un po' lo vediamo di nuovo col suo taxi, lo vediamo.
Vediamo anche dei ritagli di giornale che parlano di lui,
un eroe che aveva sconfitto, che aveva appunto eliminato dei mafiosi noti in tutta la città, che è stato un giustiziere solitario, quindi praticamente c'è i suoi...
La voce fuori campo è quella della madre della ragazza.
Sì, che lo ringraziava perché aveva salvato la ragazza da
questa... scrive una lettera, no?
Terribile. Sì, scrive una lettera in cui lo ringraziava infinitamente.
Che la ragazza era tornata a casa, aveva ricominciato a studiare.
Che studiava, ha ripreso regolarmente a studiare, quindi l'aveva letteralmente salvata. Lo invitavano ad andare a trovarlo, insomma, e così via, e lui si ritrova sul suo taxi e a un certo punto Betsy, la ragazza che lui...
vuole che si rincontrino.
Sì, il caso vuole che si rincontrino, una ragazza piuttosto ammirata, parla anche di questa sua avventura, lui sminuisce, insomma, praticamente comunque non è più particolarmente interessato.
La riaccompagna, diciamo, a casa.
La riaccompagna, non vuole chiaramente
essere pagato.
Del tragitto, una vaga così, un vago saluto, e lei continua a guardarlo come per dire chissà, forse ho fatto un errore nel respingerlo, insomma, e lui poi se ne va sostanzialmente. A un certo punto c'è un'immagine ambigua proprio alla fine, quando lui vede qualcosa nello specchietto retrovisore e lo sposta come per non vedere, però ecco, Scorsese ci lascia il dubbio su che cosa sia, su qualche scena l'ha infastidito.
Io l'ho interpretato anche come un ulteriore tentativo di scacciare l'idea di ripensare a Betsy, no?
Sì, pure io l'ho vista così. Scorsese vuole lasciare un pochino più il dubbio, no? Che sia così, come se in qualche modo rimuove qualche altra immagine del suo passato, insomma si rifà in un certo senso una verginità. Comunque chiaramente è un film che parla di un delirio paranoide, no? Parla appunto di questa solitudine metropolitana che diventa violenza, insomma è un film esemplare, fu citato già allora come film esemplare sulla nascita della violenza metropolitana individuale. Sulla
sì, che poi tra l'altro non può neanche essere, diciamo, facilmente identificata come appunto l'alienazione di un reduce, perché poi alla fin fine, anche se non arrivano a quegli eccessi, anche i suoi, diciamo, compagni di lavoro della notte sono tutti praticamente dei relitti umani, insomma non c'è
sì,
nessuno.
Sì, infatti diciamo l'aspetto c'è, l'aspetto del Scorsese ci ha voluto mettere,
certo, però
l'aspetto del reduce, però non è solo questo, semplice. Sì, diciamo che però nella psiche di questa persona, che sicuramente era borderline, questo tipo di vita, questa esperienza, questa mancanza di sonno, insomma, così lo portano lentamente verso una forma di follia, ed è quello che così è successivo.
Lo stesso Mago, il suo collega Mago, che a un certo punto cerca di spiegargli la sua filosofia di vita e di come...
Sì,
di
ma
come,
di fatto non sa che dirgli.
Tira fuori un sacco di storie deliranti.
Di cose che non hanno senso. No, la cosa che Scorsese ci vuole dire è delirio paranoia in una città come New York è ben accetto.
Sì, non solo, poi addirittura questo personaggio così come dire, violento, viene assunto da eroe cittadino.
Come un eroe della strada. Insomma,
quando
come
invece,
esemplare.
Quando invece stiamo parlando di una persona che con la stessa disinvoltura avrebbe fatto fuori un candidato alla presidenza.
Sì, assolutamente sì. Cioè lui doveva comunque sfogare questa violenza che c'era.
Sì, quindi anche diciamo il giudizio morale sull'individuo è molto, molto, come dire, molto relativo, nel senso che
certo.
L'azione che lui compie è un'azione violenta a prescindere, non da chi viene.
È un'azione nichilista, cioè è capitato così che abbia così fatto questa azione nei confronti di questa piccola banda di criminali.
Ma c'è anche una critica, se vogliamo, a certa cronaca nera che comunque cavalca la notizia in qualche maniera,
si
abbevera proprio ai luoghi comuni più triti e ritriti, quello dell'eroe, dell'uomo che si fa giustizia da sé.
Che si fa giustizia da solo, che comunque evidentemente già allora aveva grande presa.
Sì, anche perché poi stiamo parlando degli Stati Uniti, insomma, il cowboy solitario c'è sempre stato, insomma.
C'è sempre stato, sì, infatti lui in certi momenti viene anche chiamato cowboy, no? Anche da kitel, da sport.
Che
no?
Invece, avendo i capelli lunghi e un cappello in testa, può sembrare benissimo un indiano,
sì.
Insomma.
Esatto. No, comunque un film estremo, un film di grande suggestione visiva, anche diciamo non solo l'elemento realistico, come dicevamo inizialmente, è presente, ma anche l'elemento onirico, cioè Scorsese mette anche l'elemento onirico, cioè che a un certo punto questo girare per le strade di New York, insomma, si sovrappone quasi a una dimensione onirica del protagonista, che insomma che vede tutto confuso, non in certi momenti si vede proprio che non ci sta con la testa, non rischia di investire persone, a un certo punto è in una situazione di totale confusione.
Sì, oppure mentale. Suona il clacson così a casaccio,
suona il clacson a
quasi
casaccio,
come se fosse un riflesso incondizionato.
E quando si trova a casa e vede una soap opera, nel momento in cui per esempio una coppia sembra arrivare a un momento in cui si dichiara l'amore, distrugge il televisore, e quindi chiaramente in odio anche alla vita delle persone comuni,
o anche al modello che viene proposto dai media,
al modello, insomma, che viene proposto, infatti. E quindi è un film sicuramente molto descrittivo, insomma, però è un film, essendo Scorsese e Schrader due persone fortemente intrise, ripeto, al loro modo di religiosità, è un film che esprime anche quello, no? Il senso del morale, il senso del peccato, il limite dell'essere umano, in che misura questi limiti possono essere superati, che cos'è il delirio, che cos'è la follia, che cos'è l'individualismo, insomma cosa può portare l'individualismo estremo.
Non abbiamo sottolineato la prova attoriale di una dodicenne che poi continua a far parlare di sé anche ai giorni d'oggi.
Beh, per Bacco, Jodie Foster, insomma, chiaramente.
Che tra l'altro non poté vedere il film nella sua realizzazione,
no,
perché era molto lontana dalla maggiore età.
Perché lei aveva 13 anni. 13
appunto,
quindi mi pare che fu.
Ha dovuto aspettare a lungo. Ha
sì,
dovuto aspettare
a lui. Li vietavano ai 16
neanche
anni.
Alle proiezioni, diciamo, di gala, ovviamente, è potuta essere presente.
No, tra l'altro in un'immagine che ventila la possibilità di un rapporto sessuale, e la curiosità è che venne quando diciamo sono nella stanza, ma poi l'atto non si compie, venne utilizzata la sorella maggiore, che era una copia di lei, aveva 19 anni.
Quindi diciamo per evitare qualsiasi
polemica,
accusa,
diciamo,
certo,
di pedofilia o cose del genere, insomma, no? Anche se poi, ripeto, l'atto sessuale non si compie perché lui rifiuta. E comunque sia, insomma, sì, una prova attoriale, insomma, praticamente che in effetti che si ricorda, perché questo personaggio così, che pure c'è per poche battute, però colpisce pure questa ragazza sfragata, che a un certo punto dice: ma io voglio andare in una comunità nel Vermont, una comunità hippie, e in realtà poi tornerà a casa. Quindi
ma allora, se vogliamo fare un parallelo con diciamo, situazioni che al momento troviamo anche più ricorrenti a nostra disposizione. I bambini nelle guerre ovviamente spostano, diciamo, l'età della maturità molto in anticipo e quindi probabilmente anche in questa situazione che non è di vera e propria guerra dichiarata, ma comunque è comunque una situazione estrema di violenza
Una
e di.
specie di guerra urbana, insomma, ecco, di
Quindi
condizione di
ecco, una
guerra urbana.
ragazzina di 12 anni che ovviamente da una parte finge di essere più grande di quello che è, dall'altra la vita la costringe ad una maturità
Sì, tra
che.
l'altro il film è realistico davvero nella descrizione anche di questa ragazzina, perché per esempio si vede che lei effettivamente ha una dipendenza nei confronti del protettore, una dipendenza anche affettiva.
Sì, chissà quali problemi anche tipici ci sono alla base,
Sì,
insomma.
insomma, che addirittura, quindi c'è una reale resistenza. Quando lui gli dice, per esempio, ma tu sei salita sul taxi dicendo voglio andare via, così via, ah, ma probabilmente ero sotto l'effetto della droga.
Sì,
Quindi lo
lei diciamo,
difende,
sì, perché a un
insomma.
certo punto è anche una certezza quella, dove, insomma, si troverebbe all'improvviso senza neanche più quella, come dire, quella routine che un pochettino le crea una specie di comfort zone, anche se diciamo pessima, insomma.
Assolutamente sì. Comunque un film epocale, diciamo la verità, insomma, un film che segna uno spartiacque, che tuttora è estremamente moderno, che tuttora può essere visto anche come semplicemente con degli aspetti da noir metropolitano, quindi è un film
Certo.
anche affascinante per questo, diciamo, rare volte si è visto, poi sarà un po' Obel Ferrara che riprenderà un po' queste atmosfere, no?
Sì, il cattivo
Obel Ferrara è un
tenente,
ammiratore
certo.
di Scorsese, non a caso c'è una breve apparizione di Joe Spinell, che sarà poi uno degli attori che lavorerà con Ferrara e che peraltro dopo pochi anni fece un film sconvolgente su un maniaco sessuale, appunto un film che si chiamava Maniac, che era un assassino. Eppure quello pieno degli ambienti, proprio sembrava una copia del film di Scorsese nella descrizione di New York, solo che qui c'era poi, virava sul lato horror, insomma, quindi diventava un'altra cosa.
Allora, caro Marcello, oggi ovviamente siamo andati un po' oltre l'orario, ma il film lo richiedeva, quindi
Valeva la pena, sì.
era fondamentale dilungarsi un pochettino in più sul racconto e sugli aspetti anche, diciamo, paracinematografici del racconto. Sono le 14:47 per chi ascolta la diretta di martedì 17 marzo. E siamo con Marcello Gerardi che cura questa rubrica Visti in prima visione che si occupa del cinema di 50 anni fa. Stiamo affrontando una delle pellicole più importanti del 76, ma non solo del 76, abbiamo detto, proprio di tutta la seconda metà del Novecento, Taxi Driver di Martin Scorsese. La rubrica porta il titolo di Visti in prima visione proprio perché sfruttiamo il fatto che Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione sul grande schermo, di assistervi dentro una sala cinematografica e non, diciamo, come avviene adesso spesso e volentieri con questi film d'autore. E ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere il film di cui stiamo parlando.
Sì, non si può dimenticare, praticamente, il cinema Esperia, che
Cinema Esperia che sarebbe a
poi
Piazza
diventerà,
Sonnino, no?
esatto, poi diventerà il cinema Roma,
Certo.
quello di Verdone, di Carlo Verdone,
ovviamente tra le sale chiuse ormai
no? Sì, tra
da
le sale chiuse
decenni.
ormai da almeno 20 anni.
Io credo di averlo visto all'Ausonia, ma potrei anche sbagliarmi, ma era proprio quasi inevitabile che ciò avvenisse. Ultimo passaggio per quanto riguarda la rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slocalt, lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Beh, qui si danno 4,5 senza dubbio.
Io qua sfioravo quasi la mano piena, comunque, insomma,
4,5.
il 5, diciamo, ce lo teniamo per altre circostanze, insomma. Allora, io ci terrei a fare un ultimo piccolo racconto riguardo la musica di questo film, che è
Ah, beh,
fondamentale.
per
Il tema
Bacco.
del film è curato da un grande grandissimo direttore d'orchestra e compositore. Tra l'altro non è un caso, tu parlavi di cinema noir, non è un caso che Bernard Herrmann sia uno dei musicisti preferiti da Alfred Hitchcock.
Cioè, sì, sì.
E tra l'altro la peculiarità di questa colonna sonora nello specifico è che lui si trovò a completarne la registrazione a ridosso delle festività natalizie, quindi stiamo parlando di dicembre 1975, e per evitare di dover andare ad ultimare la registrazione il giorno della vigilia di Natale, si trattenne a lungo in sala di registrazione il 23. Uscendo dalla sala al lavoro finito, si trovò appunto ad andare finalmente a dormire stremato dalle lunghe ore di lavoro e purtroppo non si svegliò più da questo sonno, e quindi morì la notte della vigilia di Natale. E ovviamente il film uscì dopo che lui era morto ed è stato dedicato proprio a questo grande Bernard Herrmann, quindi insomma ci fa particolarmente piacere ricordare questo importante musicista. E con quell'ascolto del classico tema da Taxi Driver salutiamo Marcello Gerardi, lo ringraziamo come sempre, gli diamo appuntamento alla prossima settimana con il celebre tema dalla colonna sonora del film Taxi Driver, Bernard Herrmann. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Thank you. radiocittaperta.it, la tua radio online.